Molto bene ragazzi, anche oggi direi che siamo in condizioni di poter procedere e inizio ovviamente salutandovi caramente e recuperando diciamo l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri che aveva questo come obiettivo, partendo da ovviamente due alcaloidi di origine naturale. Abbiamo imparato quali potrebbero essere le loro funzioni terapeutiche legate al loro particolare assetto strutturale, sono fatto così, funziono così, e ci eravamo avventurati ieri, questo è il lavoro farmaceutico più bello, per capire come sia possibile modificare chimicamente la struttura originale di questi due alcaloidi, sono i nostri, le nostre amiche atropina e scopolamina, antagonisti del mondo colinergico muscarinico, per poter ovviamente, partendo da loro, far nostre alcune, diciamo, alcuni desiderata che io avrei nel momento in cui volessi focalizzare terapeuticamente il loro ovviamente utilizzo. Ora, abbiamo visto ieri un'operazione di semisintesi assolutamente, io direi, ecco, semplice ma geniale, la formazione di un sale d'ammonio quaternario permanente, che ovviamente ci consente di geolocalizzare in funzione della via di somministrazione ovviamente l'effetto terapeutico classico di un antagonista muscarinico. Abbiamo visto ovviamente tra questi sali di ammonio non poteva mancare l'appello la N-butilscopolamina, famosissima in una specialità farmaceutica che conoscete molto bene, e ovviamente quindi abbiamo usato lei come cavallo di battaglia per valorizzare questa operazione di trasformazione semisintetica dell'alcaloide naturale scopolamina, ovviamente nel suo N-butil sale d'ammonio derivato. Abbiamo anche poi in qualche modo ieri cominciato a prendere in considerazione se fosse possibile modificare, oltre ovviamente alla presenza del sale d'ammonio quaternario, queste strutture originarie, attivando diciamo ieri una prima, ecco, classica operazione che il chimico farmaceutico fa quando può, ed è ovviamente legata alla sostituzione bioisosterica che ieri abbiamo visto applicata in modo particolare ovviamente nel, a carico ovviamente del della componente dell'acido a cui questo estere deriva, acido tropico, e abbiamo ricordato il ipratropium perché lì troviamo un bellissimo esempio di bioisosteria fenile tiofene di cui abbiamo rimandato, e ringrazio ovviamente il collega che ha ovviamente posto il quesito nel forum, e attendo come sempre le solite 24 ore per vedere se c'è qualche mio più giovane collaboratore che osa, altrimenti come al solito ecco mi sostituisco a loro con grande piacere. E vi dicevo, abbiamo in un qualche modo ricordato ecco come sia possibile, mantenendo ovviamente la funzione esterea, o come vedremo poi tra un attimo magari un suo facente funzioni, certo che sì, arrivare chiaramente a trovare degli oggetti che siano ovviamente che posseggano lo schema di interazione classico per esempio della N-butilscopolamina, alterando in maniera bioisosterica alcune sue parti, così come per esempio abbiamo visto a carico dell'acido tropico. Vorrei oggi invece accompagnarvi per mano in una seconda operazione molto cara al chimico farmaceutico quando può adottarla, e che ha, come l'ho riassunta così in maniera molto edilizia, a che fare con la demolizione di quella struttura biciclica che madre natura ingegnerizza ovviamente, come potete immaginare, attraverso il suo laboratorio chimico naturale senza colpo ferire, e che invece da un punto di vista della sua sintesi totale chimica, ecco, costa ovviamente al chimico farmaceutico tanto dolore, no? Perché ovviamente non è mai una cosa così semplice arrivare ad avere ovviamente quelle strutture complesse da un punto di vista ovviamente, no, della loro stereoisomeria, con un grado di purezza ed una quantità finale che sia sufficiente per poter soddisfare un mercato di tipo farmaceutico. Ora, un'operazione che spesso si fa quando si può è capire quanto sia indispensabile mantenere la struttura per noi ostica da ovviamente conservare, che in questo caso è rappresentata ovviamente dal sistema tropanico e in modo particolare ovviamente da questo alfa tropanolo. Ora, l'idea che condivido con voi, la logica che condivido con voi, e poi vi farò vedere un esempio, uno o due esempi farmaceuticamente rilevanti da un punto di vista terapeutico, è quella che vorrei presentarvi, e ditemi se vi torna nella logica. A questo vi porrò immediatamente poi una domanda a cui tutti, Andrea preparati, tutti, perché Andrea farà ovviamente il Antonella, che vedo che ovviamente ha il microfono aperto, quindi Antonella, no scherzo Antonella, che, ecco, grazie Antonella, ma non per questo, così che scappo via e chiedo ad Andrea, ok? Ecco, vorrei condividere con voi un'altra strategia che, dicevo, viene spesso utilizzata quando si può in ambito farmaceutico, che è esattamente una, come concetto di base, una semplificazione strutturale che io qui ho chiamato, da un punto di vista edilizio, una demolizione ovviamente del sistema complesso, ovviamente policiclico condensato, che stiamo osservando proprio nel sistema tropanico e nel tropanolo. Ora ditemi se in un qualche modo, ecco, mi focalizzo adesso qui ragazzi, se in un qualche modo la logica potrebbe essere per voi condivisibile, no? Perché tutto sommato gli interattori classici che abbiamo già in un qualche modo visto operativi anche ovviamente in un sistema di tipo ovviamente atropinico simile, è esattamente questo, avere ovviamente in un qualche modo un'ammina terziaria, quindi un sale d'ammonio facente funzioni oppure permanente, l'ossigeno come gruppo interattore di un estere che abbiamo lì, avete visto, sempre conservato, e poi un ingombro, consentitemi, per un antagonista abbiamo detto un ingombro, scusatemi se focalizzo l'attenzione nel caso dell'atropina della scopolamina, un sistema fenilico che aumenta quell'ingombro rispetto, vi ricordate, al metile tipico dell'estere dell'acetilcolina. Ora, potremmo immaginare, ragazzi, un'operazione logica di questo genere? Andrea, cogli cosa sto facendo? Faccio esattamente l'inverso che in un qualche modo vi ho proposto nel momento in cui volevo convincervi che il sistema tropanico era un facente funzione irrigidito del conformero anti dell'acetilcolina. Allora faccio esattamente l'operazione contraria. Potrei immaginare di semplificare questa struttura, e quando dico semplificare vuol dire che deve esserci uno schema di sintesi che mi aiuta ovviamente a ottenere questo derivato in maniera ovviamente molto più semplice in termini di numero di passaggi e ovviamente economicamente vantaggiosa, quindi con grado di purezza e resa sintetica che sia in qualche modo più sostenibile da un punto di vista del, passatemi, mercato farmaceutico rispetto che a sintetizzare ex novo ovviamente il sistema tropanico. Ora ragazzi, posso dirvi perché l'industria farmaceutica ha in un qualche modo questa necessità spesso, e lo fa quando può, nel scappare via da un sistema che viene legato alla produzione ovviamente di tipo, ecco, di origine naturale, uso questo, chiaro che è vegetale in questo caso ragazzi, perché in questo modo, ecco, potremmo ovviare ovviamente all'essere, come vi dicevo, legati a quel tipo di produzione, quindi per esempio ad una sorta di stagionalità, perché come sapete molto bene, e di regolarità della produzione, come sapete, non devo insegnarvelo io perché la professoressa Cagnato piuttosto che ovviamente Orso vi hanno già introdotto, ecco, che cosa vuol dire da un punto di vista ovviamente, ovviamente botanico, mettersi nelle esclusive mani di una produzione di tipo ovviamente di origine naturale, vegetale in questo caso. È chiaro che dobbiamo seguire una sorta di, ditemi se vi torna, stagionalità e di ovviamente variabilità della resa produttiva, dico una cosa molto 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 sciocca, quindi in un qualche modo è come se avessimo una discontinuità di materia prima nell'arco ovviamente, diciamo, del tempo che invece io vorrei continuativo, in cui il mercato farmaceutico si deve approvvigionare. Ecco che l'industria farmaceutica, quando può, si allontana dall'origine naturale, prende spunto dall'origine naturale, ma poi se può si allontana e cerca in un qualche modo di non diventare dipendente da questo problema che è intrinsecamente legato all'uso di una materia prima di origine naturale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro con voi, ve l'avrà già introdotto la professoressa Sissi, ma io direi che il buon senso farmaceutico dice: fin dove posso semplificare la struttura garantendo il meccanismo di riconoscimento e quindi anche, no, la potenzialità terapeutica, lo faccio. Qualche volta mi funziona, qualche volta non mi funziona. Ora, Andrea, ti torna la semplificazione che in un qualche modo vi sto proponendo? Scusa, chiedo.
Sì.
Ora, posso anche prima di farvi vedere le...
Sì, probabilmente vado ad inserire più angoli dietro.
Basta. La domanda me l'ha anticipata Andrea, ma era ovviamente ovvia. Qual è il pagopegno? Nel momento in cui io perdo quella struttura rigida che in un qualche modo abbiamo detto, sottolineato essere il valore aggiunto di posizionare nel tempo gli interattori giusti nel posto giusto per il tempo lungo, insomma, quale sarà secondo voi il pagopegno, no, che mi aspetto da un punto di vista farmaceutico? Ha ragione Andrea quando a nome vostro suggerisce il fatto che aumento sicuramente la flessibilità di questa struttura, aumento di conseguenza il numero di angoli diedri rotabili, aumento il numero di conformeri e di conseguenza io mi aspetto che la popolazione di buon conformere, voi cogliete molto bene cosa intendo adesso per buon conformere da un punto di vista dell'antagonismo muscarinico, possa essere solo una parte di tutti i possibili conformeri e quindi che non tutto il farmaco che io in qualche modo, se farmaco sarà, introdurrò ovviamente nel mio sistema organizzato, assumerà sempre la conformazione idonea per il riconoscimento recettoriale. Ditemi se vi torna, un po' come abbiamo già anticipato per quanto riguarda la popolazione protonato non protonato all'azoto ovviamente dell'ammina terziaria, anche in questo caso minore, riducendo la popolazione di buon conformero anti, ragazzi, è chiaro che sto parlando dell'anti, io mi aspetto che a parità di concentrazione, ecco, il principio attivo che vado a semplificare possa avere un riconoscimento, cogliete ragazzi, quindi un'affinità nel riconoscimento inferiore rispetto ovviamente al suo analogo rigido. Ci torna come logica. Mi aspetto che sia, uso questo termine ragazzi che piace poi farlo, meno potente perché è meno rappresentato il conformero che dovrebbe garantire, no, l'ottimale riconoscimento a livello del sito ortosterico. Andrea, ti torna?
Sì.
Benissimo, anche perché lo avevo anticipato. E a questo punto, ragazzi, vi introduco, ecco, il farmaco che in un qualche modo è per me prototipo, vedete ragazzi, di questa semplificazione. Ditemi se vi torna. Ecco, vi introduco l'amprotropina. Anche qui, ragazzi, mi basta la logica, poi è chiaro che un minimo di supporto mnemonico potrebbe venirci, ma ecco, non vi chiederò mai, a partire dal nome amprotropina, di disegnarmi la struttura. Vedremo insieme la struttura e vi chiederò ovviamente di commentare, ovviamente, chiaramente, se qualcuno si ricorderà anche qualche nome è ben accetto, anzi cogliete molto bene, mi farebbe molto piacere, ma non è questo il determinante. Io ho avuto molte esperienze di vostri colleghi che hanno sostenuto l'esame e fino alla fine dell'esame non si ricordavano il nome di quel particolare principio attivo che hanno estratto. Poco male, voglio dire, non è questo che vincola ovviamente il fatto di non essere in grado di fare invece un ragionamento serio su una struttura che vi sto proponendo, cercando di capire dove stiamo conservando il meccanismo interattivo, comprendere perché è un farmaco, ecco, dove stiamo conservando il meccanismo interattivo e dove in un qualche modo ci stiamo allontanando, quindi qual è quello che ho usato come termine semplificativo, pago pegno, no? Nel momento in cui decido di allontanarmi dal sistema tropanico e avere un sistema, se ci pensate, che cerca di mimare la congiunzione, no, attraverso una catena lineare di atomi di carbonio tra l'azoto facente funzioni e ovviamente, quindi il sale d'ammonio quaternario facente funzioni, scusatemi, una volta che si è protonato, e dall'altro lato, ragazzi, come vi dicevo, l'ossigeno dell'estere. L'amprotropina è esattamente il prototipo di questo meccanismo. Ora, è chiaro, ragazzi, potrei, a questo punto, ecco, potrei, ma ecco, è una cosa che condivido con voi in maniera molto generale, ecco, ritenete che questo oggetto possa avere effetti centrali nel momento in cui viene in qualche modo somministrato per via orale? Ecco la discussione che mi piacerebbe fare con voi, descriverlo da un punto di vista chimico, e questo ovviamente oramai siete molto bravi, e soprattutto cominciare a fare una proiezione, questo oggetto potrebbe essere, se somministrato per via orale, avere, e lo porta all'estremo, ragazzi, no, cagliete, quindi assorbimento, distribuzione, ecco, potrebbe essere in un qualche modo ovviamente soggetto ad un intervento terapeutico a livello centrale. Chiaro che vi porto all'estremo, no, perché tutto quello che poi dovrei dire in periferia l'abbiamo già detto, e quindi lo copio e incollerei. Quindi lo schema è sempre un antagonista di tipo muscarinico, se abbiamo conservato, quindi tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi è chiaro che non è un salvamoni permanente. Allora anche qui è chiaro che Andrea diventerebbe ricco immediatamente nel momento in cui io gli chiedessi di trovare ovviamente un suo analogo per poter geolocalizzare il distretto di intervento, così come abbiamo fatto ieri a partire dalla scopolamina e trasformarla. Ovviamente capite bene che farmaceuticamente adesso le storie le raccontate da solo. Vi porto come esempio l'amprotropina, perché è questo esempio di semplificazione che ha seguito la logica che vorrei condividere con voi. Ecco, Andrea, secondo te potrebbe avere effetti centrali? Quindi potrebbe essere un antagonista che nel momento in cui arriva a livello del sistema nervoso centrale media un effetto che potrebbe essere, per esempio, uno, ecco, lo vedremo, l'abbiamo visto a livello ovviamente del sistema cognitivo, quindi memorizzazione e ovviamente apprendimento. Vorrei dirvene un altro tra pochi secondi, solo perché c'è un'implicazione centrale che vorrei condividere con voi tra un attimo, come ricordo, ecco ragazzi, è chiaro che, ecco, e quindi in un qualche modo avere lì un altro regime di intervento importante. Andrea, secondo te, e per rispondere a questa domanda, di che cosa avresti bisogno?
Cioè, devo sapere che sia nella sua forma deprotonata, perché a quel punto allora...
Beh, certo, ma è una mina terziaria, ragazzi, qui non c'è trucco, non c'è inganno, vedete, è una classica mina terziaria, mi aspetto che sia con un PKA, vi ricordate, sempre in quell'intervallo magico da 8,5 a 10, non ci sono anomalie particolari, altrimenti sarei io il primo ovviamente a segnalarvele, no? Quindi mi aspetto che quell'equilibrio sia circa sempre, ma ragazzi, più o meno 70-30 verso la forma protonata ad un pH di tipo fisiologico. Qui vi sbaglierete poco se mi seguite in questa logica, perché quando avete una mina non strana, se c'è una mina strana occio, ma se è una mina classica come questa, una mina terziaria, vedete, è un dietil derivato ovviamente di questo acido particolare, lo potreste anche, ecco, contare da un punto di vista, no, chimico, ditemi se vi torna, io direi 1, ancora una volta 2, 3, no, questo è un alcol, perdonatemi, no? Quindi mi sembra un propanol, un normal propanol, un 1 propanol in cui in 2, no, trovate un 2,2 primo di metil, un 3 di etilamino, ecco, tanto così, l'abbiamo anche letto come se leggessimo, no, una parola a ritroso, perché ci viene più facile, quindi è un alcol, quindi dove in posizione 2, ditemi se vi torna, c'è un dimetil, 2,2 primo di metil, e in 3 c'è un dietilammino, ma insomma, è un alcol proprio da Marghera, scusatemi se vi dico. Quindi ecco, è chiaro ragazzi che nel momento in cui ho quella mina lì, la mina ovviamente nella sua forma non protonata non è farmacodinamicamente attiva, l'abbiamo detto, ci serve il sale d'ammonio, però sappiamo che nel momento in cui abbiamo una condizione al contorno di pH per esempio fisiologico, quella si protona, perché la sua PKA essendo standard non andrà, ecco, non mi interessa che sappiate qualsiasi valore di quella, a sapere che c'era quell'intervallo lì che a pH 7,4 porta sempre ad un equilibrio 60-70, 40-30, quindi c'è sicuramente la specie protonata, quindi sale d'ammonio facente funzione, è farmacodinamicamente attiva. Invece la mia preoccupazione potrebbe essere per la specie non protonata, perché la domanda che dovete sempre porvi nel momento in cui non ve lo ricordiate o non lo sappiate, e succede anche a me, ok, è il valore di coefficiente di ripartizione. Chiedete sempre il valore di coefficiente di ripartizione se non ve lo ricordate, se non lo potete verificare, perché solo se il coefficiente di ripartizione ha un valore, vi ricordate, superiore a zero, e magari, no, in quell'intervallo che va 2-3, vi ricordate, massimo 5, perché altrimenti poi abbiamo problemi per via orale, no? Massimo 5 Lipinski, ecco, io guardo il coefficiente di ripartizione. Se il coefficiente di ripartizione è in quella, e perché lo devo sempre guardare in un prodotto di sintesi? Perché accidenti non l'ha fatto madre natura. Se lo faccio io non sono sicuro che il coefficiente di ripartizione sia nell'intervallo giusto. Se l'ha fatto madre natura, quasi sempre sì, perché lei le cose le fa bene, le sa fare bene, e ha ingegnerizzato ovviamente i suoi prodotti nell'arco di un ciclo evolutivo un po' più lungo rispetto alla scala dei tempi di un laboratorio chimico, ragazzi. Quindi quando lo faccio io il composto, sempre guardare il coefficiente di ripartizione, che mi auspico sia, ecco, spero cogliate, a meno che di non voler fare un'operazione come vi introduco, una genialata che vi introduco tra poco, a meno che non sia volutamente fatta la cosa, io spero sempre che in un composto neutro, non ionico, l'intervallo sia 2-3, così passo anche la barriera encefalica, non più di 5, perché altrimenti abbiamo tutti i problemi alla Lipinski per via orale. E quindi devo mettere mano al problema da un punto di vista formulativo, come avete già visto con il professor Calicetti, quindi su questo non c'è dubbio. Ora, la cosa che io mi chiederei è se il coefficiente di ripartizione di questo oggetto è sufficiente, perché ovviamente in un qualche modo, ecco, ve lo faccio vedere ragazzi, ecco, se siamo tranquilli, ok ragazzi, se non ve lo ricordate, me lo dovete chiedere, lo dovete richiedere al vostro interlocutore. Prima di fare una discussione, vi prego, se non ve lo ricordate, e succede a me spesso, sempre, o non lo sapete, vi prego, non azzardatevi a fare operazioni di fantasia. Lo chiedete, è un dato che deve essere condiviso prima di fare una seria discussione farmaceutica. Ora, quando io vi dico che il coefficiente di ripartizione è uguale a 3, vuol dire 3 ordini di grandezza, vuol dire 1000 volte che quando vede il normale ottanolo si tuffa nel normale ottanolo 1000 volte di più che tuffarsi in acqua, scusatemi se semplifico, vuol dire che quando sono davanti ad una membrana avrò un atteggiamento simile. Non dico che il valore è lo stesso, ma l'atteggiamento è simile. Mi tuffo in membrana molto di più che stare in acqua, con quell'equilibrio che poi mi porta ad essere un po' di qua e un po' di là, che abbiamo già raccontato tante volte. Quindi mi aspetto che l'amprotropina sia esattamente un equivalente della, ce l'avete ovviamente qui, non è a caso, a sinistra, della tropina, chiaramente, ha un pago pegno che già ovviamente il nostro Andrea ci ha anticipato. La domanda è: come mai ragazzi l'amprotropina è circa 100 volte, adesso passatemi, meno potente della muscarina a livello ovviamente della muscarina a livello dei recettori di competenza? La domanda è perché, lo sapete già e avete già risposto e sono felicissimo, siete bravi perché avete in un qualche modo già condiviso con me il fatto che ovviamente il numero di angoli diedri che noi abbiamo in questo sistema non irrigidito, no? Non ciclico, consente di avere più conformeri, e solo una parte di questi saranno nella conformazione buona, per buona, avete capito, ecco la bontà ovviamente in che cosa consiste, essere l'equivalente della conformazione anti che assume ovviamente l'acetilcolina quando riconosce il sistema muscarinico, lo ripeterò, e quindi di conseguenza vi aspettate che sia meno attivo, però lo è comunque, sarà una questione di dose da somministrare, ritorna ragazzi, questa è la logica. E se questo oggetto è più facile da sintetizzare, non ha problemi di discontinuità di produzione che ha ovviamente quasi sempre, ecco, un prodotto di origine naturale, potete brevettarlo perché quello non è di madre natura, è vostro. Ecco, non potete brevettare certamente l'atropina perché non l'avete fatta voi, l'ha fatta madre natura, quindi è di tutti, no, però potete sicuramente brevettare l'amprotropina perché non l'ha fatta nessuno ancora, e quindi voi, ecco che da un punto di vista dell'idea, della proprietà intellettuale, della brevettualità, l'industria farmaceutica ama questa operazione, anche a discapito che l'oggetto sia un po' meno potente. Chi se ne frega, scusatemi l'eufemismo, chi se ne frega, l'importante è comunque che sia nuovo, che sia facile da sintetizzare, che costi poco, che sia attivo, che non introduca effetti collaterali o di tossicità superiori rispetto ovviamente al farmaco precedente, cosa che succede per l'amprotropina. Quindi ecco perché vi riporto l'amprotropina come sistema di demolizione del sistema tropanico e introduzione ovviamente di una semplificazione che ha un grande perché da un punto di vista farmaceutico. Andrea, ti torno?
Sì.
Sono molto felice, grazie Andrea. Allora, come potete immaginare, a questo punto siete pronti ad immaginare quanto lavoro in questi anni sia stata fatta dall'industria farmaceutica per trovare, ditemi se vi torna, semplificazioni di qua, bioisosteri di là, ok ragazzi? Centinaia, ed è chiaro che non sto qui ovviamente a farvi vedere centinaia di composti che facciano, perché la logica l'avete capita, tutti i prodotti che sono in uno stato sintetizzati con questo obiettivo avevano esattamente questi due prerogative operative, no? Che sono esattamente quella di semplificare una struttura ostica come quella tropanica dell'alfa tropanolo e dall'altra parte di bioisosterizzare l'acido tropico, che invece sarebbe più semplice da sintetizzare, però insomma tutto sommato, se possiamo evitarci quel centro chirale, quella facile racemizzazione che abbiamo già detto, e magari avere qualcosa di sinteticamente facile come lui da avere e ovviamente che costi meno, capite bene, e che ci garantisca una nuova proprietà intellettuale, andiamo a nozze, ecco ragazzi. Per cui, ecco, vi faccio vedere un esempio che porta la sommatoria di tutto quello che abbiamo visto, ma come, ecco, effetto memoria ragazzi, ok? Ora, guardate questo oggetto qui, che ovviamente è, se ci pensate, la summa teologica di tutto quello che abbiamo detto, di demolizione del sistema troppanico, del fatto che abbiamo inserito un sale d'ammonio quaternario permanente, in quanto che abbiamo, vedete, aumentato l'ingombro sterico di quel originale metile dell'acetile e dell'acetilcolina in un sistema più ingombrante. E vi ricordate, ragazzi, io vi avevo fatto vedere in un sistema, scusatemi se cancello un attimo questo, immaginate di togliere via questo ossigeno, no? Vi ricordate che nella primissima introduzione di relazione struttura-attività per trasformare un agonista in un antagonista abbiamo detto, beh, sostituisco due idrogeni di quel metile con due fenili, vi ricordate, ragazzi? Ed era quel difenil acetico derivato acido, scusatemi se vado anch'io come gli anglosassoni, no? Dalla fine all'inizio, che vi avevo introdotto. Ecco, guardate la maestria, così, se volete, la malizia di tipo farmaceutico, prendo i due fenili e li unisco. Voglio dire, se funziona con un sistema triciclico tipo questo che conoscete molto bene, è una genialata, ragazzi, è una genialata. Tra le altre cose potrei chiedere ad Andrea, questo oggetto, se presenta oppure no un centro chirale, perché anche questa è una genialata, ragazzi. Presenta oppure no un centro chirale questo oggetto, Andrea? Chiaro che sto parlando ovviamente del nuovo... Della nuova substrato, no? Del nuovo, diciamo, componente acido di quest'estere. Se voi guardate, rispondo io per Andrea, no.
No.
Grazie Andrea, no, ha risposto correttamente, perché chiaramente, vedete, esiste, guardate, se questo pensavate potesse esserlo, no, perché i due sostituenti che abbiamo, due dei quattro sostituenti sono uguali, quindi ci sono più elementi di simmetria, quindi quell'oggetto non è neanche chirale, quindi non abbiamo problemi. Ecco, vi faccio vedere la propantelina, non perché dobbiamo ricordarci nella sua versione bromuro, questo ve lo ricordo sempre perché è un sale d'ammonio e abbiamo sempre il controione, questo sì, ragazzi, ecco, mi piacerebbe che lo portaste con voi, per definizione, ecco, quello è un sale e quindi devo avere il suo controione. Vi faccio vedere questa propantelina bromuro perché secondo me rappresenta la summa teologica, ovviamente, di quello che abbiamo detto, la semplificazione, il sale d'ammonio quaternario, la complicazione strutturale a livello dell'estere, insomma, bellissima. Tra l'altro, ragazzi, non vi stupisce che questa avrà, ditemi se vi torna, dal mio punto di vista, un'applicazione copia in quella di quella che abbiamo visto, ovviamente, essere la scopolamina, no? N-butil derivato, perché insomma è un antagonista del sistema muscarinico. Qui si tratta solo di coprire uno spazio di mercato farmaceutico avendo conservato con intelligenza tutte le caratteristiche originarie che abbiamo già descritto per la N-butilscopolamina. Mi aspetto che sia sua cugina da un punto di vista, infatti qui sotto vi riporto ancora una volta tutto quello che abbiamo già visto, ovviamente, tipico, ecco, come effetto terapeutico da associare alla N-butilscopolamina. Ragazzi, Andrea ti torna, quindi vi faccio vedere questo oggetto come summa teologica di tutto quello che ci siamo detti. Se torna ad Andrea, io sono felice.
Sì, mi chiedevo come mai fosse usata nell'eccessiva sudorazione. Però...
Sì. Perché vi ricordate, ragazzi, che abbiamo visto che ogni qualvolta abbiamo una ghiandola che diciamo fa un'operazione di secrezione aberrante, superiore rispetto al fisiologico, l'antagonista la riduce, no? Ecco perché in qualche modo ve ne riporto sempre alcune, ma vi torna, perché l'acetilcolina stimola, l'antagonista no. Quindi se io dovessi avere effettivamente una eccessiva sudorazione, una eccessiva salivazione, una eccessiva, ecco, ogni qualvolta avete un'eccessiva secrezione ghiandolare mediata da un controllo di tipo muscarinico, ragazzi, perché questo oramai lo sapete e non ve lo dimenticherete mai, ecco che un antagonista fa esattamente il contrario. Per cui, ecco, riporto sempre alcune, diciamo, applicazioni terapeutiche che potreste trovare nei bugiardini, vi ricordate, ecco, nei foglietti illustrativi di quelle specialità che vi ricordo sempre e vi riporto ovviamente come esempio, ecco, come esempio mnemonico, ovviamente sulla sinistra. Ti torna Andrea?
Sì, perfetto, bon. Grazie.
Solo sempre come ogni tanto, ecco, molto bene. Ragazzi, vi faccio vedere uno scenario un po' così, che può, di alcuni di questi, non di questi, ragazzi, non dovete, ecco, vi faccio vedere, non dovete ricordarveli questi, ragazzi, se non uno. Posso invece chiedervi una cosa, ragazzi, immaginando che ognuno di voi adesso qui potrebbe ritrovare, no, funzioni comuni rispetto ovviamente a quelle che abbiamo visto, vorrei che voi deste un'occhiata ovviamente al valore di coefficiente di ripartizione che io riporto, perché come potete vedere ci sono alcuni di questi oggetti che hanno un coefficiente di ripartizione che si avvicina a 0 e alcuni coefficienti di ripartizione che si avvicinano a 5, che sono i due estremi, vi ricordate, su cui abbiamo fatto una partita ovviamente abbastanza interessante. E ragazzi, posso dirvi, ecco, è chiaro che mi sposto verso i valori più alti quando voglio arrivare al sistema nervoso centrale con una certa preferenza, chiaro che sì, mi sposto a valori più alti quando voglio arrivare al sistema nervoso centrale con una certa preferenza, occhio sempre di non sorpassarlo, quel valore limite di Lipinski, perché poi ho problemi classici di farmacocinetica, poca solubilità e tanto accumulo nei tessuti, io uso idrofobici, quindi lipofili, quindi tessuto adiposo, fegato e sistema nervoso centrale anche, tutti i sistemi di membrana, ecco, perdonatemi, quindi accumulo. Quindi vi riporto alcune strutture che non vorrei che ricordaste, se non ovviamente per farvi vedere come la chimica farmaceutica ha cercato di modulare la struttura in modo tale, come vi dicevo, siccome non si può prevedere a priori, che ci fosse anche un intervallo di coefficienti di ripartizione tra quelli che sono in un qualche modo più, passatemi, più idrofilici, anche se sono tutti idrofobici, lo vedete perché il segno è sempre positivo, quindi io mi aspetto un po' positivo mi serve, perché così vengo assorbito e poi biodistribuito, quindi mi aspetto, ecco, un piccolo effetto sempre di biodistribuzione quando il coefficiente di ripartizione è superiore di 0, vi ho detto, e quelli invece dove il coefficiente di ripartizione, vedete, è importante. Possiamo ricordare, ragazzi, ecco, questi con i valori più alti e quella patologia che vi sto indicando e che mi farebbe piacere voi ricordaste. Io spenderò solo due parole perché questo è un tipico dominio di tipo ovviamente farmacologico, ovviamente, e diciamo legato ovviamente più alla patologia. Ecco, però vi ricorderò un piccolo effetto per cui effettivamente i farmaci antimuscarinici, quindi sono ovviamente antagonisti del sistema colinergico muscarinico, che abbiano un coefficiente di partizione particolarmente elevato, quindi vedete ci spostiamo, ecco, da quell'intervallo 3 un po' sopra 3, ok? Non superiore a 5, possono avere una applicazione sintomatologica, non curativa ragazzi, non curativa, sintomatologica in una patologia importante come il Parkinson. E dirò due parole, probabilmente dopo avervi però parlato di questo oggetto, un oggetto molto particolare, che tra i tanti vorrei condividere con voi. Nessuno, posso anche dirvi ragazzi che non posso non metterlo lì, perché quando io ho fatto l'esame di farmaceutica 2 con il mio omologo, professor Benassi, che purtroppo poi è mancato precocemente qualche anno fa, ecco, devo dirvi ragazzi che la mia prima domanda alla lavagna è: mi disegni la struttura della pirenzepina? Questa è stata la mia prima domanda dell'esame di farmaceutica 2 qualche settimana fa al vostro posto, alla lavagna. Professor Benassi mi chiese: mi scriva la struttura della pirenzepina e me la commenti. Ecco, quindi questo è stato. Quindi ho anche un certo affetto per la pirenzepina per questa ragione. Ora ragazzi, potete dare un'occhiata un attimo alla pirenzepina che vi disegno così, in una sua formulazione assolutamente asettica, e poi ve la trasformo, e poi ve la trasformo, ok ragazzi, tra un attimo, e mi fareste velocemente una considerazione: perché la pirenzepina che è fatta così, ragazzi, no? Ed è chiaro che voi andreste a cercare un sale d'ammonio facente funzione, un interattore che sia equivalente al carbonile di un estere, giusto ragazzi, ditemi se vi torna, e poi dall'altra la parte, un ingombro in quella regione che dovrebbe essere l'equivalente del metile dell'estere. Tutto bene, li ritrovate tutti velocemente nella pirenzepina. Ma caspita, perché antiulcera? Perché dovrebbe essere un oggetto che, a differenza degli altri, ha un'applicazione così specifica, e credetemi lo è, simile a quello che io potrei avere, ragazzi, chiaro, lo dico, con l'N-butil scopolamina. Uguale. Come mai? E l'applicazione in questo caso viene definita antiulcere perché, se vi ricordate, la riduzione della motilità gastrica e la secrezione gastrica era tipica anche dei sali di ammonio quaternari, di atropina, ovviamente scopolamina e di tutti gli altri che abbiamo già visti, copia e incolla. Ma perché la pirenzepina, che non è un sale d'ammonio quaternario, ragazzi, non lo è, accidenti, viene utilizzata, viene indicata terapeuticamente, e non può essere il medico che ha sbagliato, ragazzi, cogliete, non può essere il farmacologo che malinterpreta in questo caso, assolutamente no, ci deve essere qualcosa di particolare nella pirenzepina, voluta, e questa è la cosa meravigliosa, ragazzi, ingegnerizzata dal chimico, così come madre natura ingegnerizza, qui qualche volta il chimico ingegnerizza con grande maestria anche questo, imparando ovviamente dalle centinaia di derivati che aveva già fatto. Quindi vi introduco, ragazzi, la pirenzepina, ovviamente per questo scopo. per il Parkinson, ragazzi, posso ritornare in realtà così, preferisco andare alla pirenzepina e poi torno un attimo così chiudo, ecco, su questi antagonisti del mondo colinergico, dicendo due parole sul Parkinson, ok ragazzi? Consentitemi di fare questa operazione sulla pirenzepina prima con voi, ok? Eccola qui. Come mai ha questa indicazione terapeutica? Ora, ragazzi, vi riporto qui una cosa che vorrei, ecco, chiedo ad Andrea su cui fare una riflessione, e vedete, lì lo smile parla da solo. Come mai questo oggetto non ha effetti centrali? Come mai viene a un'applicazione terapeutica sovrapponibile, guardatelo lì, a quello che abbiamo già detto per i sali di ammonio quaternari, e lui non è un sale di ammonio quaternari, non lo è. Andrea, incredibile, questo è un bellissimo esercizio farmaceutico, ragazzi, perché questo
troppi eteroatomi, che quindi troppi azoti con cui può fare legami a idrogeno, e quindi una certa.
Va bene, siete già tutti promossi, ragazzi, allora basta, non serve neanche che facciamo l'esame, vi faccio vedere l'oggetto nella sua variante scritta bene per noi, vi promuovo tutti a nome di Andrea, vi promuovo, no scherzo, ma è così, è questa un po' l'argomentazione che andremo a fare. Guardate un attimo, ve la ripropongo, così è come la potreste trovare googolando, in alto a sinistra, ve la ripropongo alla Stefano. Ok, per trovare tutto ciò che è simile, vi ricordate, da un punto di vista strutturale, a partire dalla, ovviamente, formula di struttura. Ora mi sembra molto più chiaro, vero ragazzi? Trovate un po' di analogie, trovate un po' di tutto quello che è il discorso che abbiamo rivisto comparativo con, in questo caso, la tropina, la ritrovate tutta. È chiaro che questo oggetto, vedete, è molto più facile da sintetizzare, ovviamente, rispetto alla tropina. Andrea, mi dici il perché? Molto più facile.
Non c'è l'ossigeno dell'estere?
No, questo no. L'ossigeno dell'estere non ci spaventerebbe. Una cosa più semplice, ragazzi, dovete dirla subito. È molto più facile da sintetizzare. No, chiaro, adesso Andrea faceva l'ossigeno dell'estere. No, non è un problema dell'estere. Qui c'è una genialata, perché non c'è più l'estere. E forse a qualcuno potrebbe venire in mente un'idea. Che diremo, ovviamente. Di solito lo dico proprio esattamente a questo punto. Come mai non c'è più l'estere? Se la guardo, c'è un amide. Vi torna, ragazzi, dall'altra parte. Date un'occhiata di qua. Qui non c'è più l'estere. Anzi, vedete, c'è un CH2 qui. Come se volutamente abbiamo separato questo con un CH2. E in realtà diventa un amide di qua. Ma poco ci importa. L'interattore era lui. È lui che voglio conservare. L'ingombro triciclico che abbiamo già visto. Qui c'è un sistema particolare, vedete? 7 termini. Ma ci hanno messo di tutto lì, ragazzi. Questo sistema ciclico a 7 termini a voi piace un sacco. Tra l'altro è una amide ciclica. E ve le ricorderete le amidi cicliche, no? Sicuramente a 7 termini. Se non altro perché famosissimo è, ovviamente, il caprolattame monomero, ovviamente, del nylon 6. Per cui in un qualche modo forse avete qualche reminiscenza di sistemi a 7 termini ciclici che siano amidi cicliche. Il caprolattame è, che è solo questo, togliete via questo secondo atomo di azoto. Questa, tra l'altro, se guardate questi sistemi ciclici, li ritroveremo a 7 termini con 2 atomi di azoto, perché vengono chiamate così, vengono chiamate azepine. Se c'è anche un benzene attaccato, li chiamo benzo di azepine, e quindi, insomma, vi introducono già un'altra classe che vedremo tra poche ore insieme, quindi, insomma. Però voglio dire, è un sistema triciclico, un po', vi ricordate, che abbiamo già visto, fondo insieme i 2 atomi, i 2 sistemi fenilici, in questo caso con un anello a 7 invece che a 6. Cambia poco, tanto lì abbiamo possibilità di allocare un ingombro un po' più grande. No, Andrea, ti lasciavo, raccontavi un po' di cose chimiche su questo oggetto, per lasciarti spazio, ovviamente, a dirmi la ragione del perché è più facile sintetizzare. Questa è la cosa, se no uno dice, Stefano, perché? Intanto, secondo voi,
forse, cioè, si può ragionare sul fatto che non c'è la ramificazione sull'anello tropanico.
Ah, sì, non c'è questo secondo ciclo, che è questo che ci rompe le scatole, vi ricordate, ragazzi? È questo che ci rompe le scatole, è la sintesi del tropano, di questo sistema biciclico che ci rompe le scatole. Qui abbiamo una classica struttura famosissima in chimica farmaceutica, un po' meno in chimica organica, ma in farmaceutica, la piperazina, che è quel sistema 6 in cui in posizione 1,4 avete 2 atomi di azoto, 1,4 di azaciclesano, direbbero i chimici organici secondo IUPAC. Per i farmaceutici è l'amica piperazina, non vi stupirà che il principio attivo di questo farmaco ne riporta anche un po' l'assonanza lessicale, pirenzepina, no? È perché dentro c'è una piperazina, ecco, c'è anche questa, e pina, poi perché ci sono anche le azepine di là, no? Quindi è un mix di due cose che ricordano ovviamente strutture care al chimico farmaceutico. Ma questo sistema è un classico sistema, passatemi alla cicloesano. Ora, sicuramente più facile da sintetizzare perché non ho il secondo ciclo fuso, e soprattutto posso dirvi, è un po' più rigido, ragazzi, del sistema lineare che abbiamo visto poco fa. È un po' più rigido perché voi mi insegnate che i cicloesani sono sicuramente, chiaramente, conformazionalmente più costretti, abbiamo solo sedia barca, sedia barca, sedia barca, rispetto ovviamente alla libera rotazione che avrei in una catena lineare. Quindi ci piace questa cosa. Irrigidiamo un po' di più, quindi bene, perché ovviamente probabilmente il buon conformer sarà maggiormente presente rispetto al sistema lineare, mi piace molto. È più facile da sintetizzare rispetto al sistema tropanico perché ci manca il secondo anello fuso, bellissimo ragazzi, però devo dire, io guardo qui, non vedo un sale d'ammonio quaternario, è una mina terziaria, e se voi mi chiedeste qual è il valore di pKa, anzi ve lo chiedo io, no, l'intervallo di pKa in cui quella mina terziaria va a riposizionarsi, voi mi risponderete correttamente 8,5, 10, e avreste perfettamente ragione. Allora io mi aspetto che questo oggetto a pH 7,4 al pH del siero di Andrea ovviamente abbia più o meno un 70-30. Quindi anche lì non c'è trucco, non c'è inganno. Ma io mi chiedo, nel momento in cui non è nella forma protonata, questo oggetto, se fosse identico, no, a tutti gli altri, non lo è, non lo è, capite? E Andrea ci ha già detto il perché, caspita, dovrebbe essere assorbito e diffondere, no? Però, siccome questo non l'ha fatto madre natura, l'ha fatto in qualche modo un equivalente di Andrea, e se magari l'equivalente di Andrea aveva la sua stessa nostra malizia di tipo farmaceutica, potrebbe aver in qualche modo volutamente introdotto un numero così elevato di eteroatomi che agiscono favorevolmente con l'acqua per fare, ragazzi, un'operazione di questo genere. Guardate che meraviglia, guardate il valore numerico del coefficiente di ripartizione in forma logaritmica, negativo, quasi di un ordine di grandezza. Vuol dire che se io mi devo tuffare, preferisco 10 volte, quasi 10 volte, tuffarmi in acqua rispetto al normale ottanolo. Quindi vuol dire che quando sono di fronte ad una membrana dico, beh, sai che tutto sommato in acqua non sto così male, quindi riduco fortemente la mia capacità di permeare attraverso la via diffusiva. Ecco come dobbiamo utilizzare intelligentemente il valore di coefficiente di ripartizione anche in termini predittivi. Se voglio rimanere in acqua, lo diminuisco tanto da farlo diventare negativo, ed è esattamente un equivalente per evitare che, anche se non sono sale di ammonio quaternario, non transiti per via diffusiva. Bellissima operazione, ragazzi, è questo che mi fa piacere ricordare con voi da un punto di vista della pirenzepina. A questo punto, se io la somministro per via orale e lei ha una scarsa tendenza, ditemi se ritorna, perché anche nella forma in cui potrebbe transitare non transita, allora io mi aspetto che sia regionalizzato anche il suo effetto terapeutico, che se lo assumo per via orale, ancora una volta, sarà di tipo gastrointestinale, copia e incolla, ragazzi, tutto quello che abbiamo già, antagonista, copia e incolla, tutto quello che abbiamo già detto, ovviamente, per atropina, scopolamina, nella variante, ovviamente, sale d'ammonio quaternario. Ok, ragazzi? Assolutamente sì. Ecco un'ingegnerizzazione molto intelligente, ragazzi, che noi abbiamo nel momento in cui vogliamo noi chimicamente forzare lo rimanere in acqua rispetto ovviamente a una fase che acqua non è. Andrea, ti sembra chiaro? L'interpretazione l'avevi già data?
Sì.
Buono, benissimo ragazzi, sono felice. A posto, Andrea puntava il punto sull'estere. Perché, ragazzi, non l'estere? Andrea, hai un sospetto del perché farmaceuticamente, quando possiamo conservare lo schema interattivo, trasformiamolo? L'abbiamo già visto, ragazzi, l'abbiamo già visto. Siete pronti ad immaginare il perché, no? Perché potremmo fare questa operazione dal punto di vista farmaceutico? Trasformiamo, in questo caso, vi ricordo ragazzi che questo è un antagonista, vi ricordo che è un antagonista. Però abbiamo usato questa logica anche per gli agonisti. Perché trasformare in questo caso un estere in un amide? Andrea? In generale, e se mi avete seguito nella logica in queste ore, dovreste essere già pronti a rispondermi. Estere amide.
Perché sia meno facilmente idrolizzato.
Certo che sì, ragazzi, e c'è, vi ricordo, ve l'anticipo subito perché lo diremo comunque tra poco, vi ricordo che, lo sapete già, esiste una classe di enzimi che vi ricordo questo ed è circolare perché lo mangiamo noi, Esiste una classe di enzimi circolanti, soprattutto a livello ovviamente ematico, che si chiamano esterasi, ma le troviamo anche, scusatemi, ditemi se ritorna, a livello ovviamente di secrezione, ovviamente soprattutto pancreatica, no? Quindi nel momento in cui dobbiamo demolire esteri a livello ovviamente no, intestinale, quindi per evitare che questi esteri siano soggetti all'idrolisi, ovviamente chiaramente importante, che possono subire a livello di queste macchine enzimatiche che conoscete molto bene, le esterasi, ok ragazzi, ecco che, e quindi aumentarne il loro tempo di permanenza, ok, tempo di permanenza, ecco che il passaggio, ditemi se vi torna, estere ammide, laddove possibile ragazzi, è auspicato. Questo, essendo un antagonista, ecco, ci piace moltissimo e garantiamo un aumento di stabilità, di tempo di permanenza dell'oggetto, avendolo trasformato ovviamente dalla sua versione esterea a sinistra alla sua versione ammidica a destra. Quindi dentro la pirenzepina c'è veramente anche qui la summa teologica di tutto quello che abbiamo imparato fino adesso. Meraviglioso ragazzi, ok? Spero di avervi in un qualche modo, ecco, detto un po' tutto quello che ci interessava. Bravi, 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 sono molto felice. Ragazzi, posso solo farvi vedere questo? Tanto per dirvi che non c'è trucco, non c'è inganno. Andrea, avreste scalato sulla base del buonsenso chimico? No, oh, scusatemi, dovevo dirvi una cosa, ecco, effettivamente. Abbiamo tre siti di potenziale protonazione, vedete? Questo, ammina terziaria, questa, ammina terziaria, 1, 2, 3, terziaria, e questa che è il classico ovviamente azoto di tipo piridinico. Allora ricordo SP3 SP3 SP2, nessuno di voi sbaglierebbe se nel dirmi se ovviamente questi SP3 rispetto a questa sono più o meno basici, disponibili ad essere ovviamente protonati, nessuno di voi, e non vi offendo. Però la domanda delicata che farmaceuticamente potrei porvi, maliziosa da un punto di vista farmaceutico, è se secondo voi, scusatemi, si protoni prima questo, vedete, quello che porta il portatore sano del metile, oppure il portatore sano ovviamente dell'ammide, passatemi, ecco che semplifico. Quindi abbiamo due atomi di azoto nella mitica piperazina, il portatore del metile più piccino, il portatore dell'ammide più ciccio, qui sapete che c'è la proprietà della ciccitudine. Ora domanda, potreste anticipare, lo chiedo ad Andrea, quale dei due, e qui siete già pronti, lo sapete già se mi avete seguito nella logica. Forse l'unico che potrebbe non ricordarselo così bene è Andrea, perché il giorno in cui ho detto questa cosa non c'era, però diciamo che potrebbe venirgli, ecco, poi l'ho rinarrata nella puntata precedente, quindi forse potrebbe in un qualche modo, ecco, tornare in mente anche a lui. Ora ragazzi, ditemi se vi torna, possiamo immaginare di poter dare un ordine di priorità alla protonazione tra questo, che capite bene vorrei fosse questo perché è equivalente a questo, non vorrei fosse questo perché non è l'interattore giusto, ok ragazzi? Ma perché ingegnerizzato in questo modo la struttura, ci può essere il fatto che sia questo a protonarsi per primo, come desideriamo, e non questo, Andrea?
Io direi per via dell'ingombro.
Sì, per via dell'ingombro, e quindi ovviamente il sale d'ammonio che si forma, no, che deve avvicinare acqua per farlo, ecco, bla bla bla, uguale, stessa cosa che abbiamo detto per l'atropina e scopolamina. Ecco, più ovviamente il sale d'ammonio può in un qualche modo essere stabilizzato dalla vicinanza dell'acqua, e più ovviamente questo è stabile, quindi più disponibile il suo doppietto. Quindi non ci stupisce che tra questo e questo, che sono tutti e due SP3, io mi aspetto che quello meno ingombrante sia quello che si protona più favorevolmente, che guarda caso è esattamente quello che voglio. Dimostrazione sperimentale del fatto, eccolo qua, vi riporto i valori di pKa degli tre atomi di azoto, SP3, questo intorno a 8, bravissimi, risposta corretta Andrea. Il secondo, chiaramente, una volta che si è pronato dalla prima, il secondo è sempre più difficile. Vi ricordate le scale dei poliprotici in versione acida basica? Abbiamo detto, è sempre più difficile inserire una seconda carica positiva in qualcosa che è già caricato positivamente. Per cui, bravissimi. Eccolo qua, pKa8, pKa5, non dovete imparare la memoria, ma la logica, no? E poi la classica SP2, sempre, ecco, meno favorente. Poi uno qui potrebbe andare a vedere anche gli effetti dei sostituenti, ragazzi, e fare un po' di conti su come potrebbe variare più o meno quella pKa. Però avevate risposto correttamente, SP3 mangia SP2, e tra i due SP3 quello meno ingombrato mangia quello più ingombrato. Bravissimi ragazzi, sono molto felice, promossi, ok? Chiaro, vi ricordo ingombrato storicamente. Sono felicissimo. Ecco, qui vi riporto, ragazzi, un po' di PKA, ma solo perché Zorro 96, ecco, sempre ricordo il mitico Zorro 96, mi aveva chiesto che poteva essere utile avere un effetto memoria, ecco, ancora una volta SP3, SP2, e quindi ve lo riporto anche qui, vi ricordate, l'avevamo già detto, ma ve lo riporto anche qui, e alcuni effetti del sostituente, ragazzi, che possono modulare intelligentemente, ecco, il valore di PKA di alcuni sistemi, ovviamente a noi cari da un punto di vista farmaceutico, come l'effetto del sostituente, che in questi casi, essendo sistemi ciclici alifatici, può essere solo induttivo, possa modulare, vedete, il valore di PKA, ovviamente, dei sistemi. E qui capite benissimo, ecco, come potremo spostare, così come abbiamo già detto, vi ricordate, per la scopolamina, come potremo spostare, ragazzi, anche la percentuale di equilibrio protonato non protonato, e i sistemi sono sempre ciclici a 6. Meraviglioso. A partire da qua, ovviamente, e ovviamente ad arrivare a questo sistema che viene largamente utilizzato quando avete bisogno di ridurre, ecco, la percentuale di popolazione protonata, ovviamente, nei sistemi ciclici a 6. Ma questo, ecco, lo lascio per quelli di voi che poi, ecco, come spero succeda, avranno modo di investigare. Altro sistema importantissimo che conoscete già, il sistema morfolinico, che ovviamente è, vedete, in posizione sempre 1,4 c'è un atomo di azoto e un atomo di ossigeno. Altro sistema largamente utilizzato, ovviamente, quindi piperazina e morfolina sono, ecco, super note, soprattutto in ambito farmaceutico. La piperidina l'abbiamo già vista e quindi ve la riporto, perché la piperidina, vi ricordate, era la struttura su cui si innestava ovviamente il sistema tropanico. Molto bene, ragazzi, sono molto felice. La sintesi ve la abbono, anche qui la di solito la facevo vedere, ma non possiamo, vi faccio un po' di retrosintesi per quelli di voi che questa notte siano veramente bellissime, alcune reazioni sono meravigliose, ragazzi, per farvi vedere come tutto quello che avete visto in chimica organica 1 e 2 si traduca qui in qualcosa di assolutamente interessante poi nel momento in cui volete ingegnerizzare una struttura chimica alla piperazina. Non ve la chiederò, ragazzi, la lascio solamente per chi ovviamente abbia un po' di passione chimica alla farmaceutica e quindi in qualche modo possa trovare anche in questo un effetto memoria bello di quello che la chimica organica ci ha già anticipato nel far arrivare nella pirenzepina ad un oggetto che è veramente peculiare. Non è un sale d'ammonio quaternario, ma si comporta come se lo fosse. Questo è il messaggio, ragazzi, che vorrei ovviamente condividere con voi. Posso anche così, ecco, in un qualche modo finisco con questo, mi manca solo il Parkinson, ma consentitemi se vi dico poi due parole sul Parkinson domani. Posso farvi vedere anche di nuovo, ragazzi, questa bioisosteria. Oltre alla pirenzepina, oggi c'è una sua variante che, capite bene, oramai per noi, ecco, è la telenzepina, in cui vedete questa piridina che abbiamo è stata sostituita, piridina, vi ricordate, con il suo bioisostero, leggi lezione di ieri, con il piccolo tiofene. Vi faccio solo vedere, ragazzi, ecco, i due coefficienti di ripartizione. Potrei anche chiedervi, e qui lo chiedo ad Andrea per tutti, di anticiparmi quale delle due strutture potrebbe avere più collateralità nel momento in cui voglio utilizzarla, ovviamente, come antiulcera. Andrea, quale di due oggetti dal tuo punto di vista avrà inevitabilmente il bugiardino più lungo in termini di collateralità? E me lo aspetto. Però ancora, diciamo... Prego?
La telenzepina.
Perché? Così, ecco, scusasse.
Perché ha un log P più
elevato. Leggermente più elevato, e quindi potrebbe ovviamente biodistribuirsi un po' di più, e quindi bravi, promossi ragazzi, è stato un piacere grandissimo, vi lascio qui oggi, in realtà domani vi dico due cose sul Parkinson, insomma, proprio per non lasciarvi così avulsi sul fatto che ci sono applicazioni ovviamente di antimuscarinici, li chiamo così, con coefficienti di ripartizione relativamente elevati, che possono avere un'applicazione sintomatologica, vi prego ragazzi, sintomatologica, in alcuni sintomi tipici del Parkinson. Vi dico due parole domani per chiudere ovviamente questo argomento. Con pirenzepina e telenzepina abbiamo chiuso il meraviglioso capitolo ovviamente degli antagonisti di tipo muscarinico, e domani, a parte questa breve parentesi sul Parkinson, pochi secondi, apriamo un'altra magica scatola che ci piacerà un sacco, in realtà breve, dove parleremo invece dell'antagonismo nicotinico e della sua applicazione. Quindi ragazzi, direi che oggi abbiamo in un qualche modo chiuso la parte di relazione struttura-attività, soprattutto da un punto di vista logico, che ci ha portato a demolire il sistema tropanico, bioisosterizzare l'acido tropico, semplificare la struttura molecolare ovviamente fino ad arrivare a un'ingegnerizzazione meravigliosa nella pirenzepina per evitare ovviamente di avere una distribuzione del nostro principio attivo lavorando sul valore numerico del coefficiente di ripartizione. Questo, ecco, il messaggio che dovete portare a casa oggi e che è, vi dicevo, l'aspetto più interessante ovviamente di questo magico capitolo ovviamente degli antagonisti di tipo muscarinico. Sono certo che le applicazioni terapeutiche oramai le conoscete benissimo. Vorrei solo domani darvi un piccolo dettaglio, ragazzi, per quanto riguarda l'applicazione di alcuni di questi oggetti, soprattutto quando il coefficiente di ripartizione è particolarmente elevato e possono arrivare ad una concentrazione importante a livello del sistema nervoso centrale. Ragazzi, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e vi saluto caramente. A domani, ciao!
Professore.